Allora, se prima si presenta e dice il nome, allora ecco, mi chiamo V.Netta, sposata a Tavano, e sono emigrata, beh, sono di origine di Andreis, nata in Andreis.
Quando è nata?
Il 15 novembre del 1943. Sono venuta qui da sposa nel 1967, perché ogni tanto dico 68.
In che mese si ricorda?
Sì, sì, in febbraio, la fine di febbraio. Adesso proprio il giorno deve essere stato il 28 di febbraio.
Quindi si è sposata ed è subito venuta?
Sono sposata in gennaio, sono venuta in febbraio, siamo stati ancora un po'...
Sì, un mese.
Un mese in giù, e poi sono venuta su. Il mio marito, che aveva cominciato a lavorare già gli anni precedenti, aveva preparato due stanzette, quella volta erano senza nessun servizio, e i servizi erano come in Italia, nell'orto. E la prima impressione è stata terribile, perché all'epoca era l'usina faceva molto sporco, molto nero, le case erano tutte nere. Allora arrivare in un posto dove tutto è nero...
Voi siete arrivati direttamente ad Udelange?
Sì, sì. Ad Udelange, e allora in Rue Tattenberg, il luogo dove chiamavano, un pochino più basso di dove chiamano la piccola Italia.
Perché un posto dove
era un quartiere italiani. Dove erano tutti italiani, che si chiama anche adesso quartiere Italia.
No, italiani. Quartiere Contrada.
Contrada. Contrada, beh, va bene, lo stesso. Contrada.
Bassa Italia e Alta Italia.
Sì, e ancora adesso è...
Che sono due strade.
Non abitano più gli italiani che hanno fatto questo di caso, quelli che sono arrivati lì, però il posto si chiama ancora così.
Ce n'è ancora italiani?
Ce n'è ancora qualcuno.
Ma hanno preso il posto i portoghesi adesso.
Ah, ecco. Quindi i portoghesi stanno dove prima stavano gli italiani?
Sì, ma loro...
Con le case modificate? Con...
Hanno... Una volta noi in una casa si stava in 15, e adesso loro ci stanno in una famiglia di 4 persone, e lì la differenza.
Praticamente noi quando siamo arrivati eravamo esattamente come sono gli emigrati, che ne parlano tanto in Italia e che fanno tanto rumore, uguale, nelle camere si era in tantissimi, nelle stanze, due stanze ogni famiglia, qualche volta nella medesima famiglia anche tre. Succedeva quello che succede, io ho parlato una settimana fa con un signore che mi ha detto: io mi alzavo la mattina e il mio compagno andava a letto, perché lavoravano in usina a turni, e quindi come l'immigrazione di oggi, che ci facciamo tanto di meraviglia, ma noi poveri italiani
dicevano,
siamo stati così.
Dicevano che ad Udelange, nel quartiere, il letto non era mai freddo.
Ma
è vero? Allora
è vero,
chi, si faceva tre fiorte chi lavorava in usina.
Ma in usina che cosa facevate in fabbrica?
Il ferro non era?
L'acciaio, ferro.
Ah, una fonderia.
Semifatturati, no, alti forni e semifatturati, insomma, lamiere, fonda, ma non un lavoro, ma una macchina finita.
Mm-hmm.
Solo si colava la pietra perché c'erano le mine, gli altiforni colavano, facevano la lamiera, poi facevano lamiera più rosa, non più rosa, solo facevano la lamiera zingata finita, quella, il resto era tutto semi lavorato, niente di finito.
Uh-huh. E allora soprattutto italiani?
No, pochi, solo quelli prima della guerra o che erano stati prima della guerra erano assunti. Per esempio io sono venuto dopo la guerra, diciamo qui, non potevo entrare. Tanti vecchi venuti anche prima della guerra sono entrati solo gli anni 50, dopo gli anni 50. avevano bisogno dei muratori, allora sono entrati, avevano bisogno di quello, sono entrati, ma come me recente non potevano. Dopo gli anni 60 è venuto ancora una volta che assumevano.
Allora, quindi lei è arrivato in che anni?
59.
Nel 59.
All'epoca erano dei
però io,
mestieri bassi che si poteva fare.
Però
fare
il fatto che noi italiani prima di me allora, si aveva la possibilità solo di fare tre professioni.
Ecco.
Manovale, muratore e nell'agricoltura.
Sì.
Qualcheduno del nostro paese, per conoscenza, tramite chi, forse la donna faceva la serva in uno grande del Fimodolì, hanno potuto fare il falegname. Ma dal nostro paese, che conosco io, sono stati solo tre, e tre fratelli, tirati uno dall'altro, perché una donna era, la donna di uno era lussemburghese, conosceva e hanno potuto fare il falegname, perché in Italia facevano il falegname. Per esempio un mio vecchio padrone aveva intenzione di fare il falegname, non ha potuto farlo, ha continuato a fare il muratore. Prima quando era giovane, allora, prima quando era giovane è stato nell'agricoltura e poi ha fatto il muratore e via.
E lei ha sempre lavorato in fonderia?
Mai.
No.
Io ho sempre stato nella costruzione civile fuori.
Ah, quindi anche lei si occupava di edilizia?
Sì, edilizia, edilizia. No, a lavorare in urina dopo si poteva entrare anche facilmente, ma non mi è mai tirato a essere militare. Non ho fatto il militare, figurate se vado a fare il militare lì. No.
Quindi vivevate in questa casa con due stanze che però erano,
no, vivevamo lassù.
Ma capisci? Noi in questa, in cui...
Ah, in questa? Sì.
Ah, Dio. Chiave delle...
Ma ed era...
Era...
Un edificio che aveva, dove c'erano altre persone che
sì,
vivevano con guardia.
Era una casa, ve la spiego io, con la cantina, quattro stanze in cantina.
Dove abitavano però persone in cantina?
No.
No.
Lì, quattro stanze in cantina. Una... per ogni famiglia, stanze che si può essere stato 4 metri per 4, calcoliamo, proprio modo. Sopra erano la cara col corridoio, due stanze da una parte, due stanze dall'altra, sono un primo piano, due stanze dall'altra, due stanze dall'altra parte, più una stanza sul corridoio, allora, il secondo piano, e il terzo piano, il sottotetto, con due mansarde. Camere sotto tetto. Allora, quello che era al secondo piano aveva tre stanze, quello che era basso aveva due stanze e una sotto tetto, noi che si era sul secondo piano due stanze e un sotto tetto, e uno aveva solo due stanze. Si aveva quattro pezzi di giardino dietro la casa, ogni famiglia, con due gabinetti. Due per ogni famiglia, due per il primo piano, uno per il primo piano e uno per il secondo piano, senza acqua, bisognava aprire il rubinetto col secchio e buttare l'acqua, come in altri tempi, poi in Italia, diciamo. Poi piano piano, sai, abbiamo lavorato.
E quella casa lì era in affitto?
In affitto.
E lì in principio eravamo appena arrivati noi due e il suo papà che dormiva nella piccola camera in Mozart. E dopo sono venuti i figli, sono nati in quella casa lì, quindi eravamo quattro in una camera e per fare i letti dovevo fare i salti mortali con i due figli di lato, il letto grande in mezzo era una catastrofe. La lavatrice non esisteva, si lavava sulla tavola. Abbiamo fatto parecchi anni, poi piano piano abbiamo trovato una casa in affitto più grande, con tre camere.
Uno, due,
tre.
E la cucina.
Tre camere, la cucina e un'altra piccola stanzetta per mangiare, diciamo, insomma era un pochino, era già meglio. E mentre eravamo lì, tolto il locale. abbiamo cercato di comprare il terreno, e dato che lui sapeva lavorare, sapeva fare tutto come che fanno quelli da dei noi, dei nostri, abbiamo lavorato donne e uomini e anche i bambini, erano ragazzini, a portare in cima i mattoni, i blocchi della casa, piano piano abbiamo costruita. Siamo venuti a stare qui.
E quando siete venuti come? Come avete fatto il viaggio?
In corriera?
No, io l'ho fatto in corriera e poi col treno via Milano, Chiasso.
Quando è venuta la prima volta?
La prima volta via, sì. E quando sono venuto con la moglie, allora sono venuto con la corriera degli Olivo,
sì.
Ai tempi.
Mi ricordo che non mi scava più proprio di quel nero, mi ricordo con la corriera, che la prima volta che erano le strade, non le pianificavano, com'era il terreno, facevano le strade, che andavano in su e poi andavano in giù, e poi tornavano in su. Io, mi ricordo, mi ha fatto un'impressione. Sono arrivata che mamma mia, avrei voluto tornare indietro subito a tutta velocità. Poi piano piano ti abitui. L'impatto comunque è stato. Io quando sento per televisione gli emigranti mi metto nei loro panni, è stato uguale per noi. Noi solo lavoravamo, non eravamo venuti nessuno con nessunissima cattiva intenzione. Però la polizia, quello che può raccontarvelo, lui era sempre dietro le spalle, sempre a farle vedere le carte.
Sì, doveva sempre viaggiare con la carta d'identità in testa.
Perché fermavano le persone per controllare,
no,
i treni e le stazioni.
Qui si arrivava. Allora, per non perdere tempo, perché dopo si doveva cominciare a lavorare, si arrivava a Lussemburgo col treno. Prima ancora andare a fare la visita da un medico. E si cercava un medico che avesse anche i raggi, pari i raggi del torace, diciamo. Uh-huh. E visitava e vi faceva il certificato sano, non sano, insomma. E da lì, col certificato, si veniva in comune. Per quello che, diciamo così, io e mio padre si partiva il giovedì, per fare tutte le corse il venerdì o se rimaneva per correre il sabato, per ricominciare dopo il lunedì.
Lavorare già il lunedì.
E allora si, col certificato si veniva in comune, si doveva fare, come si dice, il certificato, nome e cognome, indirizzo, dove abitavi, con chi abitavi, se, chi era, chi non era, insomma. E se pagavi l'affitto, tutto sì, scritto, insomma. E dopo, allora vi facevano la carta di soggiorno. Dipendeva, vi davano già il certificato, lì, due fotografie, una loro, una, noi già col certificato, che allora quello era come la carta di soggiorno. Dopo due mesi così vi arrivava la carta, vi ti mandavano a chiamare, davate il certificato e ritiravate la carta d'identità, noi si diceva carta d'identità ma era la carta di soggiorno. E si continuava con la carta di soggiorno, perché quando si viaggiava specialmente col treno, che noi da dove l'ansia andava a Lussemburgo col treno, alla stazione erano sempre due o quattro gendarmi alla stazione. Ma non erano come oggi che fanno di tutto i gendarmi, erano gendarmi che erano 1,80 m e più, e vi facevano un po' paura, perché lì non si scherzava nei tempi. Chi commetteva qualche cosa lo prendevano. Dove vuoi andare? Per il Belgio, per la Germania o per la Francia? Via diretto, col foglio di via, non era.
Grazie mille, sì.
E allora a Lussemburgo, quando per morire ci si trova a paesani, si faceva un bosso, no, magari un po' con voce alta, allora carta d'identità, se non l'avevate la multa, quanti soldi avete in tasca?
si tirava fuori chi ne aveva 100, chi ne aveva 20 franchi, tempi. Ma bisognava avere al minimo, diciamo così, qualche cosa da dimostrare che non eravate, ma chi non l'aveva, che magari gli aveva dimenticato anche il portafoglio, era così, no? Però si doveva viaggiare in che non si aveva la carta di soggiorno, allora si poteva mostrare il certificato dell'abbonamento del treno, che un po' era fatto anche dalla polizia, timbrato dal padrone, e qui valeva, diciamo. Allora non vi facevano la multa, se no minimo era una multa, se non avevate la carta era minimo una multa, era così, era un po' severa.
Sì, all'epoca io mi ricordo di un caffè solo quello, visto a Lussemburgo, perché allora, siccome sono venuta dopo, c'era un pochino meno razzismo, però io mi ricordo ancora di un caffè in cui, come nel film di Benigni, c'era la tabella fuori del caffè proibito agli italiani e ai cani. Ancora quando sono
venuta, ma dopo uno tira l'altra come le ciliegie, perché anche qui a Delans c'era la tabella o per ridere o per cioè, perché qui vi mettevano la scatola dei fiammiferi sulla tavola in modo che non avete bisogno, avete la sigaretta, prendevate i fiammiferi e li mettete lì. Invece tanti tendevano a tenere in tasca. Allora, italiani bravi emigranti, ma ladri di fulminanti, dicevano, insomma, no? Ma era
così. Dicevano gli italiani perché
era così,
così,
no?
Così era prima battuta, no?
Però qui a Milano c'era il caffè, più di uno, più di due, che gli facevate un piacere. Se non trovate, sicuramente eravate italiani. Ma dopo è venuto che c'era qualche italiano che ha preso il caffè e che hanno detto apertamente a me, se non entrano gli italiani mi fanno un piacere. Allora era già un po' la cosa indifferente, perché magari trovato fortuna o illusina, o che la moglie lavorava, fatto due soldi, hanno potuto prendere il caffè, col caffè hanno fatto qualche soldo, non tutti, tutti, come si dice, hanno fatto anche miseria a non saper fare, ma comunque dopo che vedevano che il commercio non andava bene, se entrava qualche italiano gli faceva piacere, ma solo dopo, capite? Comunque qui a Duvelans abbiamo avuto una fortuna e una disgrazia, perché ogni magazzino aveva la commessa o il commesso o il padrone o non importa chi che si arrangiavano
in italiano.
E allora
i nostri vecchi non hanno imparato la lingua,
tutti si parlava francese alla maniera nostra, non un bello francese, ma comunque
no, tutti, che le tue zie o le tante altre persone,
sì,
di una certa età non lo parlano
neanche oggi
il francese, non l'hanno imparato,
a parte mie zie
sono sempre vissuti
non avendo imparare francese, non hanno avuto bisogno, perché come ha detto lui precedentemente c'era sapere tutto quello che parlava il francese. Avevamo per esempio prima dall'Italia c'era un dottore che aveva studiato a Bologna, quindi parlava l'italiano. Due o tre pizzerie che avevano preso.
No, avevano preso, erano padroni italiani che erano emigrati prima.
Perché... E no, quella davanti a casa nostra non erano italiani, gli altri più giù non erano italiani, ma prendevano personale italiano o imparavano loro l'italiano.
Ecco.
Per cui gli italiani non.
Per esempio, in contro l'Italia erano. Pizzeria Cremona, dunque sapete già da dove viene. Pizzeria Angeletti, Perugini.
Ma in seguito, Ennio, tu stai.
No, no, in seguito, prima.
No.
Che parli tu?
No.
Poi c'erano i Napi, che il figlio l'ha lasciata anche qualche anno, per salute. E poi c'erano i Barozzi, dalla parte di Belum, i Barozzi, i Belumati, ma i Napi devono essere emiliani, romagnoli, e tutti parlavano, allora parlavano, fatta la scuola norimburghese, ma i vecchi parlavano sempre italiano nel quartiere. E poi più a due lanci c'era tanti commerci, anche bei commerci, con ragazze italiane già state a scuola qui, ma parlavano l'italiano, no? E allora non si è avuto, come si dice, l'obbligo di imparare.
Io una volta che ho capito che non tornavamo più giù, perché eravamo venuti con quella idea di fare un po' di anni, poi farci la casa giù e tornare giù, perché le nostre famiglie, sia la mia sia la sua, salvo suo padre che è stato un po' di anni qui, erano tutte giunte, adesso sono giù, nessuno è venuto, nessuno è immigrato più. E quando ho capito che non saremmo più tornati, perché i bambini avevano cominciato la scuola, quindi avevano detto qua, allora ho cercato di inserirmi, allora lì ho cercato di imparare almeno il francese, che è più vicino alla nostra lingua, e di inserirmi anche nelle comunità.
Perché prima si diceva solo a casa.
E fra italiani, diciamo, più fra italiani, fra conoscenti.
Solo a messa qualche volta, solo a messa.
Ecco, la messa.
Non ce n'era questi club, non c'erano queste comunità, non c'era niente.
E dopo invece ho cercato, ho cominciato attraverso la chiesa, diciamo, proprio a conoscere. Poi sono inserita in gruppi di volontariato, in diversi gruppi, e poi piano piano sempre ti allarghi, conosci un altro gruppo, altra gente che ha bisogno, un'altra.
Gruppi però fatti sia di lussemburghese, sì, gruppi locali.
Sì, sì, alcuni misti se vogliamo, gruppi fra italiani e lussemburghesi, oppure anche gruppi di italiani delle varie regioni.
Ma oppure gruppi di italiani già fatti lussemburghesi?
No, ma anche proprio gli italiani con lussemburghesi. Qui durerà piano piano, negli anni, ci è voluto gli anni, ma abbiamo cominciato proprio a fare dei gruppi, come nella casa di riposo, dove dopo ho visto, abbiamo un gruppo di volontari che ho cominciato io a chiamarne una, poi ho chiamato un'altra, abbiamo cominciato in due o tre a andare a trovare questi nostri vecchietti che portavano del ricovero, perché avessero una parola di italiano. Poi piano piano il gruppo si è allargato e lì ci siamo fatti conoscere come persone disponibili, e allora ci fanno lavorare anche quando ci domandano l'aiuto, anche come oggi che fanno una festa loro, è una festa lussemburghese, fatta proprio dal personale suo, però ci hanno mandato il gruppo del volontariato italiano, se andiamo a dare un colpo di mano, loro un gruppetto di noi, io adesso un po' meno perché sono fuori, ho telefonato adesso a sinistra che andava, faccio vedere, e sono andati, che sono lì che lavorano, che passano la giornata, fanno una giornata di festa. E poi ogni 6 o 7 settimane abbiamo fatto un accordo sempre con il lussemburghese, per dire che siamo veramente abbastanza istruiti, per tutti i clienti, allora non più solo quelli italiani, ma anche proprio gli ospiti della casa di riposo di Lugolance, normalmente facciamo dei gatto a casa, dei dolci, dei biscotti o il tiramisù qualche volta, insomma ho delle cose, anche la pizza, e poi facciamo grandi termos di caffè e vengono sempre, abbiamo sempre una sessantina di persone che vengono, sono inglesi, italiani. Adesso nel gruppo ce n'è anche qualcuno che parla lussemburghese, per cui...
Mentre voi avete sempre solo imparato il francese.
Io avevo un po' imparato il tedesco un pochino, quando i bambini erano a scuola, che li seguivo nelle loro lezioni, nei compiti, nei cose, ma poi non lo pratichi, allora capisco un po' qua e là, qualche parola qua e là, un po' così, ma non è che sono rimasta, sono abbastanza bene nel francese. Lo parlo un po' italianizzato, ma comunque... Sì. Lo parlo, capisco tutto, sì, non ho difficoltà nel francese, mi sbroglio dappertutto, però solo col francese.